Pace e bene, cari fratelli e sorelle, benvenuti. Quest'anno Dio ci dà la grazia di celebrare la festa della Trasfigurazione di domenica, il 6 agosto, appunto, così da avere occasione di contemplare ancora questo mistero così bello, che sotto una chiave più penitenziale abbiamo già visto nella seconda domenica del tempo di Quaresima. Ecco, la nostra riflessione la dividiamo in due parti, una prima dove cerchiamo di cogliere un po' in sé il senso della trasfigurazione. Una seconda parte prenderemo dall'episodio della trasfigurazione qualche pennellata qui e lì per la nostra vita spirituale. Anzitutto il senso della trasfigurazione, i cui elementi principali sono due: la trasfigurazione di Gesù e la voce del Padre che ci dice di ascoltarlo. Ecco, cosa significa la trasfigurazione? Perché questo evento? Ci troviamo all'incirca a metà, diciamo, del Vangelo secondo Matteo. Gesù sta intraprendendo, sta camminando verso Gerusalemme, quindi dove donerà la sua vita per ognuno di noi, e annuncia ai suoi discepoli, che appunto va a Gerusalemme per essere consegnato e lì, morire, ma il terzo giorno risorgere. Siamo innanzitutto nel pieno della diatriba sul chi sia Gesù. Ora i discepoli lo stanno vedendo all'opera, stanno sentendo le sue parole divine, stanno contemplando le sue opere, stanno riconoscendo che in lui c'è un mistero grande. Ma a un certo punto Gesù annuncia la passione e non è facile capirla. I discepoli non la capiranno se non dopo la risurrezione, o meglio dopo la Pentecoste. Insomma, uno che si aspetta un Messia, un liberatore potente, forte, glorioso, che va a Gerusalemme a liberare dai romani, che va a imporre il suo regno, la sua religione e quant'altro, invece parla di passione. Allora Gesù, per testimoniare chi è veramente, per aiutare i discepoli ad affrontare lo scandalo della sua debolezza, della passione, ecco che porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e si trasfigura, in greco metamorfè, cioè cambia forma. Per un attimo la sua umanità lascia il posto, come, non so, il sipario di un teatro che si apre, per un attimo si trasforma e manifesta la sua divinità, cioè il fatto che Gesù è anche Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, in questo volto luminoso come il sole, in queste vesti candide. Quindi i discepoli per un attimo contemplano la divinità di Gesù, e accanto a sé arrivano Mosè ed Elia, che appunto, come vedremo anche dopo, sono segno dell'Antico Testamento, la legge dei profeti, che dialogano con Gesù, che parlano di lui e che in lui trovano pienezza. Quindi la trasfigurazione manifesta chi è Gesù, che proprio questo, ecco il secondo elemento, la voce del Padre, proprio questo è suo figlio, proprio questo figlio che affronterà la passione, che darà la vita, proprio lui che si è fatto nostro fratello e che proprio quella che lui segue è la via, dunque che traccia anche a ognuno di noi la via di Gesù e la via del dono di sé nella fedeltà alla volontà di Dio. Quindi proprio lui, Gesù, richiama ad una cosa: ascoltatelo. E poi si conclude la visione, come a dire che ora la cosa importante non è andare in cerca di visione a destra e a sinistra, ma ascoltare Gesù, far nostre le sue parole, cercare di vivere in comunione con lui. Dunque questo ci serve un po' per cogliere il senso della trasfigurazione. Ora prendiamone qualche pennellata, come vi dicevo, qui e lì, per aiutarci nel nostro cammino di fede quotidiano. Anzitutto la trasfigurazione avviene in un luogo in disparte. Gesù prende i suoi tre discepoli più vicini, li porta su un monte alto e lì si trasfigura mentre sono in preghiera. Cosa ci dice questo? Che la trasfigurazione è un evento di preghiera, avviene mentre i tre sono in disparte a pregare. Vedono appunto la trasfigurazione di Gesù. Questo cosa ci dice per la nostra vita? Vedete che abbiamo bisogno di ritagliare del tempo per stare con il Signore, se vogliamo davvero vedere le cose nella loro vera luce, se vogliamo non fermarci alla superficialità della vita, ma leggere le cose sotto un'altra luce, cioè sotto la luce divina, se vogliamo entrare davvero nel mistero di Dio e anche comprendere così meglio chi siamo noi e quali scelte affrontare nella nostra vita, abbiamo bisogno di imparare a ritagliarci del tempo per metterci in disparte e pregare. lì vediamo, impariamo a vedere, veniamo illuminati dal Signore per vedere le cose nella loro verità. Vedete, noi tante volte, proprio per natura, tendiamo a vedere le cose sotto un certo punto di vista, noi vediamo le cose in modo parziale, non riusciamo a leggerle in pienezza, invece stare con il Signore proprio ci aiuta in questo. Vi faccio un esempio: una sofferenza improvvisa che ti arriva, vista con occhi umani è una sventura, vista così con occhi umani un po' più ottimisti, dice beh, forse ci ne uscirò, insomma guarirò oppure imparerò qualcosa. Vista con gli occhi di fede, aprendo lo sguardo, il cuore a Cristo, scopri che diventa una misteriosa occasione per conoscerlo di più, per unirti a Lui, per purificarti, per santificarti, per crescere nell'amore, per offrire per la salvezza di altre anime, oppure un progetto che non va a buon termine, ecco, visto con occhi umani è una sventura, visto con occhi un po' ottimisti, vabbè, chiusa una porta si aprirà un portone, visto con occhi di fede in Cristo, bene, forse il Signore sicuramente ha in mente altro. Dunque mi guiderà Lui, si vede che questa non era la sua volontà. Ecco, abbiamo bisogno però di ritagliarci del tempo e stare in preghiera, per stare con Gesù e lasciare che Lui illumini e ci illumini sulle scelte da prendere, sulla verità delle cose. Andiamo avanti. Gesù, abbiamo visto che si trasfigura e compaiono, ecco, Mosè ed Elia. Come vi dicevo, un po' rappresentano tutto l'Antico Testamento che trova pienezza in Gesù, e Pietro a un certo punto esclama: Signore, è bello stare qui, quindi testimonia già in questa frase, secondo alcuni tra stupore, imbarazzo, tra impetuosità, perché non è che capisce bene cosa accade, però prendiamo un aspetto, è bello per noi stare qui. E dunque riscoprire la bellezza dello stare con Cristo. E tante volte noi ci facciamo prendere più dal fare, ci sembra che la preghiera non dia gusto, viviamo con peso anche i nostri incontri con Gesù, le Eucaristie e quant'altro, mentre invece dovremmo riscoprire la centralità e la bellezza di stare con nostro Signore, che è capace di trasfigurare e trasformare tutta la nostra vita. E a un certo punto, mentre Pietro si trova in questa scena, esclama e dice: ma facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Vedete, da questa scena noi possiamo prendere una tentazione di Pietro, cioè la tentazione di Pietro, a parte che così secondo alcuni biblisti sta mettendo alla pari Gesù, Mosè ed Elia, ma la tentazione di Pietro è un po' quella di fermare quel momento così, e fissarlo e renderlo eterno, cioè come a dire, beh, c'è questa scena così divina, questo anticipo di cielo, facciamo tre tende, stiamo qua tutti quanti, noi tre con voi e siamo a posto, problema risolto, stiamo bene, siamo beati, stiamo qui tra noi, arrivederci e grazie a tutti quanti. Invece no, non è così, vedete, anche le grazie che Dio ci fa, i momenti di grazia che noi viviamo, sono dei momenti che ci servono per prepararci, per arricchirci, per proseguire la nostra missione. Infatti, dopo la salita al monte, ci sarà da scendere a valle e andare a proseguire verso Gerusalemme, verso il dono di sé da parte di Gesù e per i discepoli la loro crescita nel cammino, la loro responsabilizzazione, la loro missione, donandosi per la salvezza degli altri, donandosi ai poveri, aiutando la gente che incontreranno. Quindi vedete, i momenti di grazia che il Signore ci dà sono delle grazie gratuite che servono per arricchirci, per spronarci, per darci forza per il prosieguo della nostra missione. Ed è bello che Gesù porti con sé i tre discepoli, che poi saranno anche quelli che gli staranno vicino nel Getsemani. Cosa ci dice questo? Vedete, i discepoli vivono questo momento di grazia perché abbiano più forza di affrontare il momento della passione. Cosa ci dice per la nostra vita? Che se viviamo dei momenti belli, in cui magari sentiamo la consolazione di Dio, in cui riceviamo un segno più forte, in cui percepiamo maggiormente la sua presenza, ecco, questi momenti, come vi accennavo prima, ci serviranno e vanno custoditi nel cuore per affrontare il prosieguo del nostro cammino. Santa Chiara diceva: quando arriva il diavolo e vi mette il casco, in un certo modo, cioè non vedete più, richiamate alla memoria quelle perle, quelle grazie che Dio vi ha fatto. Noi non dobbiamo cercare le grazie, noi dobbiamo cercare il Signore e chiedergli la grazia di fare la sua santa volontà. Quelle grazie che Lui ci dà ci serviranno per affrontare e vivere la nostra missione. E infine, ultima, così diciamo, pennellata, abbiamo
le parole che Dio Padre dalla nube dice ai discepoli e colora ognuno di noi. Questo è il figlio mio, l'amato, in cui mi sono compiaciuto. Ecco, cosa ci dice innanzitutto, cosa ci dicono queste parole cariche di reminiscenze bibliche? Ora non sto a entrarci, ma sotto abbiamo il Salmo 2, il Salmo messianico, abbiamo le parole di Isaia, del misterioso servo del Signore, in cui Dio pone il suo compiacimento, che si farà carico delle sofferenze e dei peccati degli altri, che darà loro salvezza. Quindi dietro queste parole ci sono tanti richiami dell'Antico Testamento. Ma a noi cosa serve? Innanzitutto ci serve per capire, guardate che proprio questo qui è mio figlio, l'amato, proprio questo che passa attraverso il dono di se stesso, che si spende, si sacrifica per voi, che è fedele alla mia volontà fino alla fine e vi ama fino a dare la vita per voi. Proprio questo è mio figlio. Cancellate tutte le idee di Dio sbagliate che avete. Questo qui è mio figlio. Ed è proprio questa la strada che egli percorre. Non è un errore, una svista, che lui passi da Gerusalemme. Va proprio lì. Dunque, la nostra via, se vogliamo veramente camminare da cristiani, è quella di Gesù. La via dell'arroganza, del potere, dell'arrivismo non esiste. La via della croce, che non vuol dire la via della sofferenza in sé per sé, ma la via dell'amore. Imparare ad amare, a donarsi, a uscire dalla nostra autoreferenzialità, dal nostro egoismo. Dunque proprio questo è mio figlio. E infine ascoltatelo. Ecco, vi accennavo prima, passare dalla pretesa del vedere all'ascoltare la parola di Gesù, imparare quell'ascolto che nella scrittura, nell'Antico Testamento è obbedienza. Quell'ascolto che potremmo dire entra dalle orecchie, scende nel cuore ed esce fuori dalle parole e dalle azioni. Quell'ascolto che di Gesù, come diceva anche Benedetto XVI, che avviene innanzitutto nel Vangelo. Quindi ogni giorno coltivare il rapporto col Vangelo dove Gesù ci parla, ci mostra chi è, come imitarlo, come vivere da figli di Dio. Avviene poi nella Chiesa che ci dona le parole di Gesù nell'oggi. Avviene imparando ad ascoltare Dio negli eventi della nostra vita, lasciandoci guidare. Avviene nel nostro intimo, acconsentendo alle spinte al bene del Signore. E avviene nell'ascolto dei bisogni dei poveri, nei quali Gesù vuole essere amato e incontrato ancora nell'oggi. Chiediamo la grazia allora che la trasfigurazione ci riaccenda d'amore. E ricordiamoci che quelle parole che Dio rivolge, il Padre rivolge al Figlio, questo è il Figlio mio, l'amato, in cui gioisco, dato che anche noi siamo diventati con il battesimo figli adottivi suoi, chiamati a essere un solo corpo con lui, il Padre le rivolge anche a noi. Che Dio ci doni davvero di fare questa esperienza del suo amore, che dice a noi suoi figli: in te io pongo il mio compiacimento. Coraggio, non cercare altrove il tuo valore. Il nostro valore è dato dall'essere suoi figli amati. Pace e bene.